Siamo tornati nuovamente con voi. Beh, abbiamo ristabilito un po' di calma, siamo in netto ritardo oggi, ci scusiamo naturalmente anche con gli ospiti che hanno aspettato un po', adesso li andiamo subito a prendere perché prosegue Maracanã. Vi ricordo sempre e voglio salutare anche, colgo l'occasione per ricordare di scaricare l'app, mi raccomando, perché questo vi consente di seguirci sempre ovunque in tutti i modi attraverso smartphone, tablet, PC, quindi è molto 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 importante. E poi vi dico anche che diciamo così di interagire sempre con il nostro numero 331 8200213 per i vostri messaggi scritti audio, come sempre.
Anche
quindi
oggi
vi ringraziamo
tantissimi,
oggi tantissimi, ma gli audio poi soprattutto veramente siamo inondati di audio. Adesso cercheremo, dopo alle 16 ci prendiamo uno spazio, recuperiamo un po' di audio. Se avete delle domande adesso per gli ospiti che stanno per arrivare, naturalmente sempre linea aperta. Voglio salutare anche gli amici di Radio Tua in Ancona su 98.5 che sono con noi in questo pomeriggio. Allora andiamo a presentare il parterre, dai.
Vediamo un po', cerchiamo di ristabilire un po' di calma. Diamo il benvenuto ad Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ben ritrovato, un po' che non ci sentiamo e ci fa molto piacere
sentirti. Certo, grazie mille.
Vai.
Votato all'attacco Bruno Giordano.
Ecco, ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao. Ciao Antonio.
Poi c'è l'allenatore, ciao, Brontolone, Bruno. Lo definisco
Brontolone
io.
Brontolone è carino. Mister Gigi Cagni, ciao.
Eccolo.
Ciao, ciao a tutti.
Lo vediamo e lo sentiamo. Ciao Gigi, come stai?
Che eleganza.
Visto? Sì, oggi. Ma vicino a Cinzia, sai, anche lei è molto elegante oggi, sai.
Poi sapevo... Cinzia potrebbe mettere quello che vuole.
Ecco, grazie.
Ah, grazie.
Però già, per la prima volta mi fai un complimento, ti ringrazio, sei carino. Per la prima volta in tanto tempo, grazie. Allora,
prego.
Voglio iniziare però da te, caro Gigi, perché ha parlato Conte, quindi parliamo un attimo di Benevento Inter al volo. Ha parlato Conte oggi, ha detto gara tosta quella con Inzaghi, che lui dice, ha detto, insomma, si avvicina molto al suo modo di interpretare il calcio. E poi ha detto anche che diciamo così, numericamente a centrocampo adesso sono protetti. Cioè, è stato abbastanza sereno oggi. Che dici, Gigi?
Ma io veramente non capisco perché gli allenatori italiani non riescono a dire la verità.
Conte, che doveva dire?
Devi dire, ma scusami, io posso dire se ho una squadra di questo tipo che rispetto tutti, ma non posso pensare di avere timore del Benevento? Non offendo nessuno, Ma se io non batto il Benevento, cosa posso pensare di vincere lo scudetto? Perché non devi avere il coraggio? Hai una corazzata che l'hai dimostrato nella partita precedente. Cosa fai? Adesso faccio diventare il Benevento uno squadrone, tutto quello che vuoi. Puoi dire che Inzaghi di calcio capisce, che è un allenatore che prepara bene le partite, per dire tutto questo, ma io non mi posso preoccupare del Benevento se voglio vincere lo scudetto. Cioè avere il coraggio di dire certe cose.
Hai capito,
senza dico... offendere nessuno.
No, hai capito
nessuno,
Dici, prendi posizione.
E tu dici, io rispetto una squadra, ma che grandi squadre quando incontrano una piccola squadra che è inferiore in modo esagerato, perché in Serie A c'è una differenza enorme, la forbice si è allargata tantissimo negli ultimi anni tra le squadre che vengono dalla Serie B o che sono squadre che lottano per non retrocedere, con quelle che lottano per lo scudetto, per le Champions e tutte queste cose, e noi non abbiamo il coraggio. Io sentire un allenatore dell'Inter oggi che dice, da quello che hai detto tu,
io ho riportato le sue parole, noi l'abbiamo sentito, non è che ci siamo
inventati. Quasi,
ha detto partita tosta.
Ma va?
E ha detto, dice...
Io se dovessi lottare per lo scudetto voglio giocare tutte le partite contro il Benevento.
Hai capito? Aspetta, fermati, fammi sentire pure Bruno Giordano. Bruno, tu che ne pensi? Sei d'accordo?
No, sono d'accordo, ma basterebbe dire andiamo a Benevento per prendere i tre punti. Se non ci riesci vuol dire che hai sbagliato la partita.
Non lo so.
È chiaro che non può andare a Benevento e pensare di fare una passeggiata, perché anche loro fanno un campionato di Serie A, però
è sicuramente
talmente più alto a favore dell'Inter, per cui dire andiamo a Benevento per prenderci i tre punti rispettando il Benevento, è chiaro che se poi non arrivi nei tre punti è perché hai sbagliato la partita.
Antonio Paganin.
Ma è un modo secondo me per mettere un po' le mani avanti, partita tosta, è un modo per mettere le mani avanti, difficile. Sì, sono d'accordo mister, capisco benissimo il tuo ragionamento, però è normale, cioè non dico che è normale, però sai benissimo che per ovviare a qualsiasi tipo di problema tu dici vado, la prendo tre punti e poi pareggio, perdi, si scatena il finimondo. Così dice, vabbè, la squadra ha vinto 3-2 a Marassi, probabilmente sì, siamo ancora all'inizio, passa un po' in secondo piano, ti dà un'altra settimana di lavoro, in questo caso tre giorni, e dopo devono giocare subito. Però ripeto, sì, è difficile e non è questione di mentalità, è questione di avere ben presente il tuo tipo di forza, che ovviamente non è spavalderia, non è mancanza di rispetto all'avversario, ma dai al tuo gruppo una bella identità e fai capire bene qual è il tipo di obiettivo, che chiaramente il Benevento, con tutto rispetto, non può rappresentare un problema insormontabile. Questo qua.
Però Antonio, no, ma anche perché volevo dire una cosa. Spero,
aspetta che...
scusate, io sì. spero, anzi sono certo che nello spogliatoio non parla così. Io non devo dire che tu devi farlo spavaldo, ma bisogna che entriamo in una mentalità un po' diversa anche in Italia, perché uno deve avere anche il coraggio di dire certe cose. Perché. Io l'ho sempre detto, ma ti giuro, quando io ho vinto i campionati, e anche a livello giornalistico, io non mi nascondevo dietro al fatto, non posso dire ho timore di giocare contro una squadra che secondo me è inferiore a me. Posso anche perdere, ma posso anche perdere, ci mancherebbe. Ma se perdo, poi ho sbagliato io, ho sbagliato i miei giocatori, ho sbagliato. Ma io non posso star lì a pensare di avere un problema se io incontro una squadra ma molto inferiore di me. Cioè, per me è un discorso che dovremmo fare tutti, di avere meno timore, di avere più coraggio di dire la verità. Perché insegniamo alla gente.
E adesso aspetta che c'è una domanda sulla verità che arrivo.
È come quando, scusami Marco, quando una squadra perde 3-0 e ti dicono sì, però abbiamo fatto un buon possesso di palla, se non prendevamo tre gol la prima mezz'ora, cioè come se la prima mezz'ora non si giocasse, poi abbiamo preso tre gol a fine partita. Cioè, ormai c'è paura di dire che la squadra avversaria è stata più forte oppure io non sento mai dire che la propria squadra, anche quando perde, ha giocato male. Trovano sempre un qualcosa per... Invece ci sta che una squadra può giocare male. Riferendo a quello che diceva prima Antonio, non è che se adesso Conte dice la squadra, la partita è tosta, così se poi pareggia non gli dice niente nessuno, perché dice, Conte l'aveva detto che era tosta. La critica l'avrei sempre, perché è sempre pareggiato contro il Benevento, con tutto il rispetto del Benevento.
È anche giusto.
Con una squadra del genere c'è una fuoriserie quest'anno, quindi voglio dire, non è che si può più nascondere assolutamente.
Ma io gli ultimi 10 minuti dell'Inter ho detto, ma questi chi sono? Ma che squadra è questa? È veramente 5 attaccanti aveva. Ma stiamo scherzando, ma questi sono una potenza enorme quest'anno. Però se mette a posto l'equilibrio difensivo,
ecco vi chiedo una cosa proprio su questo tema, volevo arrivare sull'equilibrio, perché sull'equilibrio Gigi, aspetta ti chiedo, poi ti lascio parlare. Sull'equilibrio si è pronunciato lo stesso Gattuso al termine dell'ultima giornata. Anche Pirlo ha parlato di equilibrio, eccetera. Poi su Pirlo voglio aprire un capitolo diverso, però ecco, su questi equilibri vi chiedo, Inter, Napoli, Juventus, che cosa dovrebbero fare? Partiamo un attimo dall'Inter, cioè c'è un uomo particolare per dare equilibrio oppure un modulo diverso? Gigi, parto da te, poi sento Bruno Giordano e Antonio Paganini. Dai, parliamo un attimo di...
Allora, o tu fai come... No? Che decide e ha deciso, perché è una squadra che fa tanti gol, di fare l'uno contro uno e di rischiare uno contro uno, è un discorso a parte.
Ok.
È una decisione che prende l'allenatore.
Bene.
Se invece tu vuoi fare... le cose normali, perché solo l'Atalanta può fare quelle robe qui, perché c'è, dopo 4 anni puoi permettere di fare e hai delle idee nuove, che sono nuove queste, sono le uniche, gli scienziati non ce ne sono. Allora nel calcio normale mio, quello di Bruno, quello di Antonio, penso, se no, c'è il fatto che tu devi avere una squadra in cui ogni giocatore deve fare la sua parte nella fase difensiva, che non vuol dire che l'attaccante deve fare il difensore, non deve fare come Chiesa contro l'Inter, che andava nella propria area 25 volte. Tu devi mettere la situazione in un modo che gli attaccanti devono muoversi in un certo modo quando ha la palla l'avversario, ma poi dai difensori e ai centrocampisti soprattutto, no, diciamo il contrario invece. Perché i centrocampisti hanno la loro parte, ma i difensori soprattutto devono essere capaci e diventare bravi nell'uno contro uno. nel fare le diagonali e fare quello che si deve fare nella fase difensiva normale, senza inventare niente. E poi la cosa determinante è che bisogna che cominciamo a capire che quando si è in area si marca a uomo, okay. La palla non conta.
Quindi queste
niente.
Sono delle indicazioni tattiche, però ti chiedo, Gigi, Vidal è l'uomo...
Che indicazioni
sì,
devo
sì,
dare?
Sì, no, ti chiedo, Vidal è l'uomo che può dare maggiore equilibrio all'Inter, sì o no? E voglio sentire anche Bruno e Antonio, dai. Può dare maggiore equilibrio il suo impiego... Maggiore.
Vidal secondo me dà un equilibrio offensivo e non difensivo,
okay.
Anche se è un centrocampista di quelli forse un po' l'antica che è rabbioso, ma però l'equilibrio secondo me è dato dal centromediano metodista, dal centrocampista che è capace a muoversi in un certo modo che dà l'equilibrio alla squadra, perché è il centrocampista che dà l'equilibrio alla squadra.
Bruno Giordano.
Ma tra quello che ha detto il mister, credo che l'equilibrio va dato dalla personalità e dalla predisposizione proprio dei calciatori a sacrificarsi, perché se uno fa il suo compitino, io non mi muovo più dei 10 metri che mi ha detto il mister, se invece l'undicesimo metro ti porta a dare equilibrio, gli appunto viene fuori la personalità del giocatore e soprattutto il sacrificio, la predisposizione, perché tu poi e essere perfetto nell'impostare la partita, però se non è predisposto, per cui non so, se tu giochi con i tre attaccanti, se almeno uno o due non sono predisposti e pensano soltanto al loro ego, cioè io sono attaccante, sto qua, invece un 10 metri più basso ti dai un equilibrio, oppure anche gli stessi difensori che devono accompagnare insieme ai centrocampisti il gioco dell'attaccante. C'è molto sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma credo anche a livello di personalità e di predisposizione da parte dei calciatori.
Però Marco prego, posso dire una cosa? Aggiungo solo una cosa, però come ho detto prima, al campionato di oggi, per com'è oggi, come sono le squadre oggi, è chiaro che se io sono l'Inter e gioco contro il Benevento posso permettermi tre attaccanti.
Certo.
Se gioco contro la Juventus posso permettermi qualcosa di diverso. Ma ribadisco il concetto, perché tu, siccome la squadra che vince il campionato è quella che prende meno gol, sempre, sì, perché questa è la statistica, è la cosa, io devo allenare i miei difensori a difendere meglio. Questa è la storia che devi fare e che deve fare un allenatore. Oggi il difensore deve essere capace ad impostare, che è una cosa che io non posso più guardare. Non posso più vedere. Se io vedo in area, prima di tutto vedo della gente che ai 30 metri dalla porta indietreggia, porta l'attaccante in area, quindi hanno paura, non sono capaci.
Sì.
E quando c'è un cross, tutti che guardano la palla, quando invece la palla non va dentro da sola, la palla la butta dentro l'attaccante, il centrocampista.
Quindi questi sono, tra l'altro, a conferma di quello che dici, nell'Inter ad esempio nell'ultima
partita.
Noi vedremo
tanti gol quest'anno, perché i difensori sono sempre più scarsi.
Ecco.
Poi se vogliamo vedere, divertirci va benissimo, ma se poi prendi tanti gol tutti si incazzano.
No, c'era uno che diceva che l'importante è fare un gol più dell'avversario. Antonio Paganin.
Sì, bravo, quello lì ha vinto tanto, il tuo amico lì.
No, io non è un mio amico, ho detto quello che diceva. Vabbè, mi mette in bocca delle cose proprio incredibili.
Ma ogni riferimento era puramente casuale, si capiva.
C'era uno che diceva questo, ho detto, ma guarda che è terribile sto cazzo. Antonio, vengo da te, che tu di qualcosa.
No, ma capisco il ragionamento del ministro. C'era da un po' a leggere anche un po' la formazione di Conte, nel quale ha messo due non difensori, che Kolarov e D'Ambrosio non sono due difensori di ruolo, con un Bastoni che chiaramente non ha la personalità ancora al momento, è un ottimo giocatore, ma non ha probabilmente la personalità di comandare un reparto difensivo come avrebbe dovuto. Poi teniamo presente che gli esterni erano particolarmente offensivi, più hanno giocato con Eriksen, era una squadra che era nettamente sbilanciata. Probabilmente Conte si fidava molto del fatto di averli visti molto bene, che ne so, durante la settimana, le amichevoli che ho visto fare con il Lugano, mi sembra che non era con il Novara anche, probabilmente ha dato delle indicazioni che magari noi non abbiamo percepito e in questo momento siamo giustamente qui a andare un po' a sviscerare quelle sono poi le problematiche. Probabilmente non pensavo di trovare una Fiorentina così pimpante e così in grado di poterli palleggiare e metterli in difficoltà. Qualche avvisaglia secondo me ci poteva essere nell'andare a capire che dall'altra parte una squadra che ha Chiesa che gioca esterno si va praticamente a sovrapporre a Perisic e davanti avere anche un centravanti che è particolarmente dinamico e con Ribéry che permette di girare attorno, che qualche problema poteva nascere, come poi è successo. però onestamente in questo momento penso lui si fidi, e torniamo al discorso di prima, di, della forza che ha, perché ripeto, 5 cambi come quelli che ho visto domenica
non ce li ha nessuno, non ce li ha nessuno, non ce li ha nessuno, no no no.
E adesso capisco, senti, anche la sua serenità nel
ma hai visto com'è sereno, pure oggi si è seduto tranquillo, c'ha una faccia rilassata, no, allora veramente ragazzi è verità, è serenissimo Conte, cioè se fa così l'ha detto pure
oggi,
no oggi, no, però l'ha detto anche domenica che lui si vuole godere, no, partita ma... dopo partita l'ha detto lui, ragazzi, mica ho detto io, l'ha detto.
No, è contento perché gli hanno fatto quello che
ti credo,
che
se uno si gira, se uno si gira e fa, entra Suarez, entra Nainggolan, entra Vidal, entra Kimi, ma che deve essere
Sanchez,
Suarez, entra Sanchez, che deve essere scontento, non ho capito, però senti, mi ha dato un assist Antonio Paganino. Antonio, parto da te, tu rinunceresti a Skriniar perché insomma c'era Skriniar in panchina,
ma io infatti questa cosa volevo dire, che a causa del suo mal pianga se stesso, perché Godin via, Skriniar sul mercato, sembra poi rimanga, però insomma
in questo momento ho l'impressione che lui abbia fatto una scelta che è quella che Skriniar non è adatto a giocare a tre, ripeto, torniamo a quello che prima del mister, che preferisce avere un
anche Godin per lo stesso motivo è stato mandato via.
Sono più giocatori, sono più portati a marcare, e ci riferiamo al discorso prima del ministro, al discorso in area, che a costruire. Probabilmente in questo momento, in virtù della forza che ha, nella sua testa è radicata l'idea di affidarsi a difensori che sono più in grado di costruire. Chiaramente c'è un rischio enorme, che è quello poi dopo di avere delle difficoltà, come la Fiorentina ha messo in luce. Però è chiaro, ripeto, come fai a pensare con una squadra che ha quella bocca da fuoco a non pensare che il primo pensiero è quello di andarne a farne 3, 4, 5, quello che è. Andiamo a vedere in quanti, in 5 minuti hanno risolto la partita, una forza a un certo punto che era veramente, era proprio nell'aria, e così è stato, con due accelerazioni hanno fatto due gol.
Mamma mia, ci sono delle domande per mister Cagni, tra poco rispondi a tutte le domande. Giordano, tu sei d'accordo, ti priveresti di uno come Skriniar?
Per Smalling sì, per D'Ambrosio no, se D'Ambrosio deve essere il titolare sinceramente no, però se dovesse andare via per Smalling sicuramente sì.
Gigi, sei d'accordo? Vado in pausa e poi vi riprendo tutte e tre un attimo, dai. Sei d'accordo?
Ma certo, lui se danno via Skriniar è sicuramente il giocatore più forte, ha chiesto quel tipo di giocatore come Smalling, se arriva
che
Smalling
c'ha più caratteristiche,
faccio meno di Skriniar.
Certo. Allora, ci fermiamo un attimo, piccolo break, ritorno con Gigi Cagni, con Bruno Giordano e Antonio Paganini, tra pochissimo. Di nuovo con voi in diretta e salutiamo, visto che abbiamo salutato un po' tutti, adesso in questo momento cogliamo l'occasione per salutare gli amici di BSO Channel, il gruppo che è con noi, e quindi 860 del digitale terrestre per la Lombardia, il Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, una serie di frequenze in FM che trovate sul sito di riferimento, il nostro sito TV Radio Sport, nella sezione come ascoltarci. Vi ricordo sempre inoltre di scaricare l'app, così potete vedere sempre e sentire Gigi Cagni e tutte le sue opinioni. Beh, hai visto Gigi, che bell'assist che ti ho dato. Allora, sorridi però. Allora, aspetta un attimo, perché ci sono, vi chiedo, dobbiamo essere un po' rapidi perché ci sono una serie di temi che dobbiamo affrontare con voi e qualche domanda. Allora, partiamo Cinzia con te, dai, vai. Con
andiamo
la sfida di domani.
Di domani.
Poi torniamo su Pirlo dopo, sì, che ci sono delle curiosità. Dai, via.
Vabbè, che match
quale delle due è più pronta?
Dici? Quale delle due è più pronta? Quale delle due può puntare più allo scudetto?
Dai, facciamo questa domanda. Dai, questo è un match che comunque mette di fronte due squadre che sono ripartite, hanno giocato partita della seconda giornata, però hanno messo in evidenza le loro certezze da subito, in un modo o nell'altro. Comincio stavolta da Antonio Paganini. Chi vedi più pronta per lottare su in alto, Antonio?
La Lazio. L'Atalanta pagherà di questo inizio la mancanza di Ilicic, che l'anno scorso ha fatto un po' d'ago della bilancia in termini qualitativi. La Lazio l'ho vista molto bene a Cagliari, è una squadra che ha ripartito dalle proprie certezze, chiaro che quest'anno avrà il doppio impegno importante, che è quello della Champions, e specialmente nel periodo che andrà da ottobre a novembre rischieremo di trovare, speriamo che ci smentiscano, la stessa situazione che abbiamo trovato post lockdown. Però ripeto, in questo momento se devo mettere il famoso centesimo su una squadra, io metto Lazio.
Bruno Giordano,
me lo auguro, però anche l'Atalanta è una signora squadra, insomma. Io credo che il problema della Lazio sarà proprio giocare ogni tre giorni e soprattutto poi giocare una competizione come la Champions. L'anno scorso ha dovuto rinunciare all'Europa League per fare un campionato straordinario, super,
Quest'anno ha aggiunto un qualcosa, però non so, poi toccherà vedere poi a mercato finito. Però è chiaro che adesso sono due squadre che hanno toccato poco e niente e si trovano sanno già quello che devono fare, che questo può portargli qualche vantaggio, al contrario di Juventus e Inter, che ancora non hanno una squadra base, insomma, anche se ci sono giocatori importanti, però ancora, soprattutto la Juventus, almeno come ha detto Pirlo, sta facendo esperimenti giocando in campionato, perché non ha potuto farli prima.
Bruno, una cosa, tu ti aspetti una Lazio attendista nella partita di domani sera, che attende per ripartire, un po' più aggressiva, come la te la immagini?
Le caratteristiche sono quelle, l'Atalanta che ti viene a prendere in tutte le parti del campo, e la Lazio che si dai la possibilità di attaccare nei spazi ampi, diventa devastante. Per cui tutte e due le squadre faranno quello che ritengono e hanno le caratteristiche migliori per sfruttarle. Poi chi sarà più bravo a sfruttare appunto le proprie caratteristiche vincerà, ma credo sarà una partita come sono state le ultime partite, sempre tra Atalanta e Lazio, all'insegna dello spettacolo, con tanti gol e tante belle giocate, perché sia da una parte che dall'altra ci sono giocatori che a livello tecnico sono straordinari.
Mister Gigi Cagni.
Beh, due squadre che giocano in modo completamente diverso, ma che divertono tutte e due, quindi sarà chi sta meglio, chi legge meglio il momento della partita, secondo quello che succede. L'Atalanta va per la sua strada e quello lo sappiamo, qualsiasi cosa succeda. La Lazio invece ragiona un po' di più in certe situazioni, perché Simone è bravo a fare questo, ma secondo quello che succede può cambiare, può fare anche il modo di stare in campo. Però sono due squadre che mi piacciono da matti.
Chi ritieni più pronta per lottare proprio su
lo scudetto? Se tu guardi le statistiche, secondo me lo scudetto lo vince sempre, al di là chi ha le qualità tecniche, ma lo vince sempre chi alle ultime 7-8 partite sta meglio fisicamente, perché ecco, è così, il campionato è lungo, il campionato hanno le competizioni, quindi chi sta meglio vince. E mi sembra che statisticamente, per quello che è successo in ultimi anni, la Lazio sia quella che ha pagato di più dell'Atalanta sotto questo aspetto.
Per te rinnova Inzaghi o la Lazio, Gigi?
No.
Bomba.
Per quale motivo?
Io non lo farei.
Ah, tu non lo faresti al suo posto?
Ma per questioni di mercato?
Per questioni che io adesso leggendo, perché ragazzi,
no, vabbè, c'è anche è un'idea tua, cioè,
però allora a me lo cito, io l'ho sempre difeso perché è uno che ha salvato la Lazio, può essere simpatico o antipatico, però ha dei comportamenti che io a un certo punto, se fossi nelle condizioni di Simone, che è uno dei più bravi allenatori che ci sono in giro oggi, io lo faccio soffrire.
Tu lo fai soffrire?
Sì.
Al posto di Inzaghi,
no,
lo faresti soffrire?
Ho letto l'intervista di ieri in cui dice: c'ha da fare. Alla domanda Simone Inzaghi ha detto: ma col presidente, ma adesso c'ha da fare, ma l'ha detto ironicamente, da quello che ho capito dall'intervista del giornale. No? E quindi vuol dire che si sente sminuito da quello che è, o se no lo titola sempre queste cose, che lui pensa sempre di essere il più bravo, il più furbo di tutti. E allora io questi personaggi a me mi stanno sulle scatole quando fanno
bene.
Così. Se posso, allora ti faccio soffrire io. E Simone secondo me può farlo, perché Simone ha mercato in tutto il mondo.
Hai capito. Antonio Paganini, sei d'accordo che chiudiamo il discorso Lazio proprio su questa cosa? Perché insomma Gigi ha preso una posizione spiegandola. Sei d'accordo tu, Antonio?
Per quello che ho letto. Sì.
Per quello che hai letto ci mancherebbe. Ma mica non è che uno si deve scusare, cioè, non hai offeso nessuno. Cioè, hai una tua idea.
No.
Ci mancherebbe.
No, ma diventa importante, penso, per Inzaghi andare a monetizzare tutto il grande lavoro che ha fatto in questi anni. E attualmente, come ha detto giustamente il mister, sono pienamente d'accordo, uno dei migliori allenatori che c'è in circolazione. E penso che abbia in cuor suo anche la volontà magari di andarsi a confrontare con una realtà che magari ha un po' più disponibilità e può lottare in maniera dichiarata per il vertice. Non che la Lazio non lo stia facendo, mai chiaro che se venisse una big sarebbe la giusta chiusura di un percorso fatto veramente molto bene. Per cui penso sia principalmente, dal mio punto di vista, questo: si andrebbe a monetizzare in semplice calcistico, non dal punto di vista economico, nel senso calcistico, un percorso costruito bene, per cui penso sia la logica conseguenza dover attendere una big. Questo è il mio ragionamento.
Tuo ragionamento?
Anche perché, Marco,
vai,
diventerebbero 6-7 anni per un allenatore, insomma, diventano tanti, a meno che non ti vanno a rivoluzionare la squadra, allora anche altri stimoli, altri motivi per ricominciare. Se no, in Italia soprattutto, credo soltanto lui e in questo momento Gasperini sono gli allenatori che allenano la propria squadra da più di 5 anni, perché per il resto abbiamo massimo 2 o 3 anni in Italia. Per forza di cose sei, tra virgolette, costretto a cambiare.
Sì, io credo... e da cui io personalmente, dopo 50 anni, imparo ancora qualcosa. Dagli scienziati non ho ancora imparato niente.
Bene. Allora, vediamo un po' che c'è una domanda su Pirlo, perché anche sì. Pirlo adesso all'inizio è stato presentato da tutti con grande entusiasmo, Pirlo Landia, 4-3-3, pressing alto, il calcio liquido, la linea alta, tutti ad aggredire, insomma queste sono, so, parole nostre, sono quello che abbiamo sempre sentito, anche la tesi, c'è il 107 che ha preso, voto altissimo, 108 Thiago Motta, verte su questi principi di calcio. Che te ridi? È così, io riporto i fatti, non sto prendendo...
Però sono arrivato veneronica. Su 30-29esimo, sono l'unico che ha allenato.
Allora, aspetta.
Io 107 pensavo che fosse un bus.
Grande Bruno, fantastico. C'è una domanda di un ascoltatore che rigiriamo, che a tutti quanti, su Pirlo, dai, prendiamola, senza
dice,
di Milo.
Come giudicate il secondo gol preso dalla Juve? Non vedo colpe del mister, ma dei giocatori, che ho paura dimostrino di non avere più la giusta attenzione. Una squadra con atleti esperti non può prendere quel gol in campo, starebbe a loro disporsi per non prendere un gol simile.
Allora, tra l'altro è un gol che l'anno scorso prese anche l'Inter con Conte su una palla inattiva da calcio d'angolo e fu criticato ferocemente tutti.
Per Napoli, in Coppa Italia.
Bravo, bravo Bruno, vedi, ti ricordi che facemmo proprio un dibattito su un allenatore, sì, diciamo, sì, di un certo calibro esperto, non può prendere, la sua squadra non può prendere quei gol. Ecco, però voglio chiedere, siccome non abbiamo parlato con voi di Pirlo subito dopo la partita, l'ultima di contro la Roma, voglio sentire un pensiero. Parto da Cagni, che tu mi sembra l'hai sempre un po', diciamo, sei un estimatore. Cosa? Di Pirlo, no? Sei un estimatore di Pirlo.
Di Pirlo come? Giocatore sicuro.
Allenatore?
Allenatore non lo so. Allenatore... Allenatore, un gol così, lui diventa,
Però
lui
un gol così ti fa incazzare se prendi un gol
no.
così.
Lui diventa un allenatore, okay. Sono due cose diverse. Lui diventa allenatore. Che poi
se lo prendeva Sarri un gol così, che cosa dicevi qui a Maracanã, Cagni?
Signor,
signore, adesso te me lo devi dire. Me lo devi dire. Io ti aspettavo. Spiegare? Ti aspettavo al varco, sì, caro Gigi. Adesso dimmi
una
un
cosa velocemente,
sì,
se posso.
Sì.
Allora, hai detto dell'Inter che ha preso gol. Gli allenatori oggi fanno un errore gravissimo. Tutti. Perché? Giustamente, io sono un professionista, tu sei un professionista calciatore. Se tu sei un difensore, dovresti sapere i principi difensivi. Ma siccome non li insegna più nessuno, allora l'allenatore moderno oggi deve imparare che deve insegnare anche questo. Perché questa è la realtà dei fatti. Tu hai a che fare con dei giocatori che non sanno niente. Perché non gli insegnano niente. Sto parlando della fase difensiva. Quindi si vedono dei gol e chiedi a Bruno... Bruno, se giocasse oggi, l'avrà pensato 1000 volte, farebbe non 100 gol, ne farebbe 200. Questa è la realtà, perché i difensori non sono più difensori, non gli insegna più niente nessuno, perché adesso danno come punto di riferimento la palla, che non esiste al mondo, è fuori dal concetto tecnico-tattico, se il riferimento ai 30 metri alla palla e non l'uomo. È una cosa che non si può guardare, non si può sentire. Quindi... gli allenatori devono imparare, e questo è l'errore che ha fatto Pirlo e sta facendo in questo momento, ma è un errore normale per chi inizia a fare l'allenatore. Perché tu sei stato giocatore, grande giocatore. Se tu pensi, è successo anche a me, te lo posso assicurare, quando ho iniziato a fare l'allenatore, tu pensi che se sposti questo, sposti quello, fai andare questo, io lo faccio giocare lì, cambio questa cosa, tu pensi che il giocatore capisca. Il giocatore oggi non capisce. Devi farglielo provare, riprovare, riprovare. Non ci sono più giocatori di personalità che entrano in campo, tu gli dici una cosa e questi la capiscono. Ma non li vedi che facce che hanno? Come fanno? Sono sempre lì ad aspettare qualcosa, che qualcuno gli dica qualcosa. Non inventano più niente. Gli attaccanti non
dribblano. Problema,
i difensori,
mister, il problema,
i difensori guardano,
il problema
non sanno dove guardare. Non sanno difendere.
Aspetta. Bruno, dici...
Il problema è proprio... ma il problema
se cambi una...
è...
Scusa Bruno, un secondo. Ho finito. Vai. Se cambi una cosa, questi non capiscono subito. Oh, Bruno, chiedigli. Se l'allenatore gli dice di fare una cosa, Bruno sapeva già cosa intendeva l'allenatore. E io uguale.
Il problema è che
sei mesi,
ragazzi,
non mi ci volevano sei mesi per capire come fare la linea, porco Giuda.
Oh, vabbè, ti arrabbia,
si arrabbia.
Bruno, di qualcosa.
No, il problema è che a volte ti trovi un prodotto finito, parlo del calciatore che da piccolo non gli hanno insegnato la marcatura uomo, perché ormai insegnano soltanto la fase difensiva a livello di linea, di gruppo e non singola, cioè giochi a quattro, allenano la linea dei quattro, non allenano singolarmente la marcatura.
Infatti indietreggiano, diceva... tutti dentro l'area.
Esatto, perché non sanno mettersi tra palla e porta, non sanno, a volte mi sembra che neanche conoscono le caratteristiche di contro chi stanno giocando. Voi che erate due difensori, quando andate ad affrontare un attaccante, sapevate se era destro o sinistro.
Bruno, ai 20 metri adesso l'attaccante tira in porta, si girano.
Sì.
Antonio,
allora un attaccante come Bruno faceva la finta di calciare,
però non mi avete risposto alla domanda.
Juventus e Roma,
però non mi avete risposto.
Di Sarri?
Non mi avete risposto, cioè non avete risposto all'ascoltatore sul gol che ha preso la Juve. Avete fatto un dribbling.
Forse l'impostazione può essere anche errata, però il calciatore lì deve capire che se sta da solo si deve chiamare un compagno vicino. La partita la fa l'allenatore, però anche i calciatori, quello che diceva il mister. Se io vedo che il mister dice siamo in quella posizione in tre, in quel momento se io sto da solo quei due me li chiamo io calciatori, invece non hanno una personalità, a meno i grandi calciatori. Gli altri fanno il loro compitino, è quello che manca oggigiorno.
Non parla nessuno, non parla, lo vedi? Delle volte la palla va fuori, sono i due, si guardano.
Antonio Paganin, che pensa?
È colpa dell'allenatore ed è colpa di Pirlo, la semplifico.
Meno male, c'è uno che prende una posizione, allora ha fatto 0-0, hanno fatto.
Da che mondo è che mondo, da sempre, maggiormente oggi con la tecnologia che ti permette di poter vedere il modo di calciare, il modo delle disposizioni, un allenatore a inizio partita li vedo magari ogni tanto, che lasciano, diciamo così, le tracce negli spogliatoi, sanno benissimo chi deve andare dentro, chi deve rimanere fuori, chi eventualmente su una ripartenza deve occuparsi del fallo tattico. La cosa lì probabilmente non è stata curata, perché non è possibile trovarti in 3-1, per cui la semplifico molto velocemente, è colpa dell'allenatore, mi ricollego sicuramente a quello che ha detto il mister. Pirlo molto dà per tante cose scontate, mentre in realtà i dettagli poi fanno la differenza. In questo caso hai preso gol. Mi collego un po' alla Juve, l'ho detto se non ero ancora la settimana scorsa, la Juve al momento è un cantiere aperto, non ha un'anima ed è il motivo per cui non la vedo fra le prime in campionato. Secondo me in questo momento Napoli e Inter hanno qualcosa in più.
Siete d'accordo, Napoli-Inter? Perché il Napoli non ne abbiamo parlato e ci è andato Antonio. Gigi, sei d'accordo su questa osservazione? Napoli-Inter?
Io parlerò del Napoli a fine mercato.
Perché tu pensi che se perdendo Koulibaly ci cambia qualcosa, quello è chiaro.
Bravo, ecco. Hai detto niente.
No. Però adesso con Koulibaly. Però Gigi, con Koulibaly.
Come adesso il Napoli è una squadra che può lottare sicuramente. Anche perché Gattuso sta dimostrando fortunatamente che è ora di finire di chiamare grintoso e basta. Che qualcosa capisce di
calcio. Sì, quest'anno il Napoli mi piace, mi intriga molto. Cioè, Bruno, tu che
Napoli,
ne pensi?
Marco ha sbagliato soltanto l'anno scorso, perché il Napoli negli ultimi 5-6 anni è stato sempre l'antagonista un po' della Juventus. 3 anni fa, insomma, quando fece con Koulibaly sembrava l'anno giusto, poi la partita successiva andò male, sappiamo com'è finita. Però ecco, se eliminiamo l'anno scorso nel campionato, il Napoli per forza di cose, noi dobbiamo avere in mente il Napoli fino all'anno scorso e non quello dell'ultimo anno. Poi si è rafforzata, se dovesse rimanere anche Koulibaly ha una rosa ampia di qualità davanti, in mezzo al campo, in difesa, insomma è una squadra costruita per stare nelle prime tre posizioni. Questo poi se può lottare o meno non lo so, però
intanto Bruno ti porto questa notizia ufficiale: lesione del bicipite femorale per Insigne, salta Juventus, i tempi di recupero parlano di 15 giorni, voi che siete calciatore allenatore insomma d'accordo?
15 giorni bisogna fare più. i bravi, bisogna stare attenti. Sì. Se c'è una lesione bisogna stare attenti, bicipite femorale per chi fa la fascia laterale è un muscolo importantissimo.
Bruno, tu dicevi di più?
Un mesetto.
Antonio,
15 giorni forse di stop, e poi ora che riprendi.
Sì, sì, piano, certo.
È un muscolo. È un brutto punto quello.
Antonio, stavi dicendo?
No, sono d'accordo con Bruno, cioè 30-40 giorni ci vogliono tutti, anche perché poi dopo devi rientrare bene, non puoi permetterti ricadute, perché altrimenti i tempi si dilatano, e penso anche con la rosa che ha il Napoli, che non abbia senso andarsi a rischiare, pur ritenendolo un giocatore importante, ma non vale la pena, la stagione è lunghissima, per cui non affretterei i tempi.
C'è anche la è il ruolo che determina tutto questo, sì. Perché tu, quelli che sono sulle fasce laterali usano il bicipite femorale perché hanno i più di 20 metri. Quando tu arrivi sui 30 e più metri va in funzione inevitabilmente il bicipite femorale, altrimenti usi molto di più il quadricipite.
Allora facciamo una cosa,
lui già aveva avuto un problema,
sì sempre quella coscia lì tra le altre cose. Allora facciamo una cosa, domande degli ascoltatori, risposte velocissime vostre, perché abbiamo veramente 4 minuti a disposizione. Partiamo con quella di Rosolino da Fossano, che, chiede
qual è il difensore
più complementare?
Più complementare con Romagnoli, Pezzella o Milenkovic?
Antonio Paganin.
A me piace molto, Milenkovic, ho avuto modo di apprezzarlo anche domenica nella partita con l'Inter, spesso e volentieri nell'uno contro uno, sì, allaccio prima al discorso del mister, ha retto molto bene, molto fisico, abbina bene la fase sia di marcatura che quella di costruzione. Se dovessi scegliere, sceglierei lui.
Quindi tu sceglieresti lui. Bruno?
Uguale, però a me Kier piace tantissimo. Kier da quando è arrivato al Milan, già mi piaceva i tempi del Palermo, e da quando è arrivato al Milan ha sbagliato pochissime partite, però Milenkovic è un giocatore del futuro, questo è chiaro.
Tu mister, da difensore, chi scegli?
Sono d'accordo con quello che ha detto tutti e due, perché veramente stiamo parlando di difensori molto bravi. Io cambierei Romagnoli.
Cambieresti Romagnoli? Tu proprio hai asfaltato.
No, perché non ha avuto la crescita che io mi aspettavo. Perché questo era un giocatore che doveva diventare uno dei più forti stopper di personalità, di qualità.
Centrale, l'anno stopper all'epoca tua si diceva. Gesù, modernizzati un po'.
Come?
Centrale, stopper si diceva all'epoca tua.
Signor, va bene. Centrale Mancino. Va bene. Allora, era uno che poteva diventare veramente. Negli ultimi anni non è cresciuto niente, non comanda, sbaglia delle cose nell'uno contro uno che non ho mai visto. L'anno scorso ne ha fatte di tutti i colori, ma la cosa peggiore è che non comanda, non ha la personalità di comandare la difesa, non ce l'ha. E quindi
è anche il capitano del Milan.
È pure il capitano, abbiamo asfaltato il capitano.
È un ruolo importante, è un ruolo troppo importante. Tu vuoi vincere qualcosa, devi avere il centrale che deve essere di quelli che hanno qualcosa in più sotto tutti i profili, soprattutto allora, la personalità difensiva.
Aspetta, una domanda audio ce l'abbiamo? Al volo la giriamo? 331 8200 213, dai che siamo i titoli di coda, dai.
Volevo chiedere a Cagni quale consiglio si sente di dare ad Italiano, che è stato un suo discepolo, insomma, anzi no, lui ha fatto esordire in Serie A.
Pure discepolo,
diciamo,
è stato.
Per meglio dire.
Buonanotte.
Ciao, Gianluca da Napoli.
Gigi, consiglio.
Si vede che ha beccato 4 pappine, però.
Che consiglio gli dai?
Vincenzo.
Che te ri, che
ma
consiglio?
No, ma non puoi. No, è dura, è difficile, perché capisco cosa vuol dire allenare una squadra neopromossa come lo Spezia, che si confronta con i grandi giocatori, specialmente poi incontri il Sassuolo, che tre anni che ha lo stesso allenatore, che gioca benissimo, con giocatori di qualità, diventa difficile. E deve imparare a fare la categoria, che non puoi pensare di giocare come giocavi in Serie B, che magari eri tra i più forti, anche se ha vinto un campionato che nessuno si aspettava vincesse. E lui è riuscito a trovare gli equilibri giusti. E la Serie A è un'altra cosa, dovrà imparare a gestire le cose in modo migliore. Guarda, io ho sentito Pippo l'altro giorno dopo la partita, Inzaghi, no?
Sì.
E la cosa che gli ho detto, e lui lo sa, che tu devi, per fare la Serie A, che sei il Benevento, che sei lo Spezia, che sei il Crotone, queste cose, non puoi prescindere da una condizione psicofisica eccezionale. Perché se no perdi. Non
visto che
storia.
Però sta diventando più offensivo, ti ha abbandonato nella tua idea.
Ma lascia stare.
Ma come no? È così. Capito, però è più propositivo. Aspetta.
Se non corri, puoi fare la tattica che vuoi.
Chiaro, se sei inferiore.
La fortuna.
Io corro tanto, però coi piedi zero.
Devi sperare di incontrare grandi squadre presto, che non sono ancora pronte. Io incontrerei volentieri la Juventus adesso.
Mo vediamo, Benedetto. Che c'è, Cinzia?
Diamo un aggiornamento.
Dai,
perché
un aggiornamento.
Ha parlato Nanni, il coordinatore dei medici di Serie A, ha detto la prossima giornata non è a rischio.
Oh, ecco.
La prossima, appunto, non è a rischio, bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dei tamponi dal Napoli. Senza numeri catastrofici in altre squadre sarà presa una decisione soltanto su Genoa-Torino. Il protocollo ha bisogno che vengano rispettate in maniera molto precisa le disposizioni di sicurezza classiche, dalle mascherine al distanziamento, passando per il gel disinfettanti. Non mi aspettavo un dato così importante. 14 casi nel gruppo squadra sono veramente tanti. Bisognerebbe aver vissuto lo spogliatoio in questi giorni per capire cosa è successo. Eppure conosco il medico del Genoa ed è molto scrupoloso.
Posso dirvi una cosa?
Sì, veloce, veloce.
Cosa? Che ieri sera ero, io sono a Genova, quindi faccio una trasmissione qua.
Sì.
Ieri sera c'è stato, è intervenuto un virologo che ha detto che non crede ancora, finché non sarà la certezza, che siano 14. Non ci crede, perché lui, secondo lui, sono meno.
Sono meno, speriamo, dai.
Questa... Sì, perché devi fare il secondo. Per...
Ok.
Sì, sì, però possono esserci dei falsi positivi.
C'è una cosa che vi riporto da Napoli, perché secondo me, io non sono tanto convinto che a Napoli vogliono proprio disputare fino in fondo questa partita. Il professor Mirone dice: doppio giro di tamponi, sarà difficile organizzare la trasferta di Torino. Posso chiedere un...
Beh, il Genoa fino all'una di notte del giorno prima della partita erano a fare i tamponi.
Quindi,
non è stata una cosa facilissima.
Quindi pure per il Napoli si complica un po' la situazione.
Sì,
no?
ma toccherebbe mettere anche un limite a quanti appunto vengono contagiati, perché se tu contagi più di, per dire, 5 o 6 giocatori, io non posso presentare una squadra al massimo delle condizioni. Figuriamoci se sono 10. Toccherebbe mettere un limite, che cosa che credo in Italia ancora non ci sia.
Esatto. No, non c'è, bravo, no, l'abbiamo usato oggi, non c'è. Noi, le altre federazioni hanno messo dei limiti, noi facciamo come capita, vediamo quello che succede. Quando succede, vediamo, Bruno. Noi i provvedimenti in Italia generalmente li prendiamo dopo che sono successe le cose.
Esatto.
È una prassi abbastanza consolidata. Antonio, e chiudiamo, perché c'è Cagni che mi fa i gesti, dice: io devo andare via e tu mi tieni qui, basta.
No, come tu hai detto, è molto strano. 14 contagi è molto strano. C'è stata un'anomalia che probabilmente non è stata tenuta a conto, però c'è un errore di base, perché ripeto, non penso di non dire una stupidaggine, ma a livello di tutti i campionati europei non ho sentito niente del genere. Forse solo in Sud America si è sentito, quello sì, nelle squadre brasiliane si era sentito qualcosa.
No, ci sono dei numeri alti anche in Premier, 10 giocatori, ma non dello stesso club.
Distribuiti
fra
le varie squadre.
Sì, in tutta la
forse
sì,
sottovalutato sì. qualche cosa che era già all'interno.
Speriamo. Speriamo di avere notizie positive. Allora, vi saluto.
Nel caso forse non è un problema, perché i genitori non fanno le coppe, la possono tranquillamente posticipare in un mercoledì, per cui non penso sia un grande problema.
Blocca tutta la giornata, oggi leggiamo degli scenari, blocchiamo tutta la giornata, mi sembra veramente un po' esagerato come scenario.
Giusto capire da dove parte.
Sì, sì. Gigi, sei favorito?
Dai giornalisti parte.
Parte da noi, è sempre i tuoi giornalisti, è sempre colpa
ma noi non è che ce lo inventiamo,
aspetta
no, di quello di fermare la giornata,
se qualcuno lo scrive è perché
qualcuno gliel'ha detto.
Perché tu non parli
con i giornalisti, non parlavi con i giornalisti, sta buono. Gigi, sei favorevole ai 5 cambi, sì o no? E beh, ti saluto.
Sì.
Perché...
Adesso.
Non ci sono più le condizioni.
Ma adesso ci stanno
in questo periodo, in questo periodo.
Vabbè. Bruno, sei favorevole, sì o no?
No.
Bravo.
No, perché avvantaggia troppo le grandi.
Oh, no, diciamolo.
Si gioca ancora ogni 3 giorni.
Ma lui sta dalla parte dei poteri, lì, Cagni.
È ricco.
Paganin, che pensi? Sei d'accordo, sì o no?
Ma sì, invece sono d'accordo, indipendentemente che possa avvantaggiare le squadre, ma perché, ripeto, hai la possibilità di poter tenere più giocatori sulla corda sapendo che 5 cambi, anche se probabilmente gli ultimi 2 li fai all'ultimo perché non vuoi avere delle sorprese o giocatori infortunati, però hai la possibilità di poter girare
una partita, la possibilità di poter anche cambiare modulo all'interno di una partita con 5 giocatori. Diventa più determinante, secondo me, il ruolo dell'allenatore, perché hai
al contrario.
Antonio, ma se io mi giro e ne posso fare entrare 5, dove sta il mio valore aggiunto? Se faccio entrare 5 fenomeni,
se ho la possibilità ridotta a 3, devo essere bravo.
Cagni, ti credo che ne vola 5, pure lui 5 come ce l'ha corte, grazie. Dai, su. Ma dai, va bene, ma vi devo
salutare. Vedi che tu hai detto adesso, se io ho 5 giocatori, ma te non puoi averli 5 giocatori, tu.
Io
cosa
no.
Vuoi capire tu? Se no, hai 5 giocatori, vabbè,
però guarda,
cosa fare.
Se mi metti in panchina e mi giro e ci sono Sanchez, Nainggolan, Vidal e Hakimi, cioè, vi dico, entrate voi, facciamo 5-5, non è che devo essere 3 un fenomeno.
3 o 5 per te, 3 o 5 è la stessa cosa.
Sì, comunque ti lascio con questo messaggio. Zema non ha vinto niente, però ha lasciato un segno e allo stadio la gente si divertiva. Certi con lo 0-0, tutti a casa, una noia bestiale. Io ti lascio questo.
Non l'ho scritto io.
L'ha scritto l'ascoltatore. Ciao, ragazzi, vi voglio bene. Ciao, Bruno. Mamma mia, che bufera pure qua. Ci fermiamo, però sorridiamo, perché ci divertiamo.
Divertente.
A tra poco.